Radio Siani.
Oggi parliamo di caffè. Qual è l'ora del caffè? Per noi napoletani ogni ora è quella giusta. Abbiamo sempre una scusa pronta per mettere sulla macchinetta oppure entrare in un bar e ordinare un caffè, soprattutto se siamo in compagnia, ma anche da soli non ce lo facciamo mai mancare. Giusto Paola?
Giusto.
Allora, come avete capito, oggi a Radio Siani, nella mia rubrica Cino Ebrio, parliamo di caffè e... seguendo quella che è la tradizione napoletana, no? Dove il culto di questa bevanda è molto forte, molto sentito, e tracceremo anche un po' il suo percorso storico con Angelo Forgione. Benvenuto Angelo.
Grazie, benvenuto.
Allora, Angelo è scrittore molto attento a tutto ciò che riguarda la storia appunto di Napoli, questa storia importante, no? Che è giusto ricordare perché molti l'hanno dimenticata, quindi tu ti impegni moltissimo anche attraverso il tuo blog, poi ce ne parlerai tu, di raccontare quanto di straordinario è accaduto in questa importante capitale europea. Allora, invece Paola Campana ha una piccola torrefazione a Torre Annunziata dove... torrefazione a conduzione familiare, dove ancora appunto in maniera molto artigianale, attenta, lenta, soprattutto tosta il caffè secondo la ricetta di famiglia, e dove siete un punto di riferimento sul territorio per chi appunto vuole un caffè di qualità, un caffè artigianale, ed è legato a quelle che sono appunto le attività della propria cittadina.
Certo. Allora, la storia di Campana Caffè, della torrefazione Campana e di due fratelli appassionati a questo mondo nasce da lontano, dagli anni 40 del secolo scorso, quando mio nonno aprì una pasticceria in pieno centro storico a Torre Annunziata, e abbinando all'arte pasticcera, allora era una rinomata pasticceria, e abbinò all'arte pasticcera anche il caffè fresco appena tostato. E mio padre ha continuato la tradizione con passione, trasmettendola anche ai miei figli, a mio fratello Raffaele, che persegue con tanta passione la produzione, e anche a me, che mi aggiorno continuamente sul mondo del caffè, mi occupo della parte commerciale, della parte pubblicitaria, diciamo. E comunque noi ci atteniamo ad un processo rigorosamente artigianale, selezionando con cura i chicchi di caffè, tostandoli lentamente e facendo con tanta passione, tanta maestria, delle miscele di qualità, di bontà, cioè caratterizzati prevalentemente da caffè di natura arabica.
Sì, allora tutti pensano che il caffè, il chicco di caffè nasca marrone, no? Ma in effetti
sì,
da voi,
in effetti
in laboratorio, in torrefazione arriva che è verde.
È verde, sì, verde,
cosa
è pesante.
Cosa accade poi? Come lo tostate?
In pratica lo tostiamo attraverso questa macchina che si chiama la torrefattrice, e questo caffè in pratica viene tostato in un cosiddetto forno, dove acquisisce man mano questo...
E che temperatura?
Colore marrone, dai 200 gradi fino ad arrivare ai 240 gradi. E almeno da noi la tostatura a Napoli, in campagna, è molto più spinta rispetto al nord dei paesi europei, dove si adotta una tostatura molto più leggera,
delicata,
molto più delicata, sì. Però la nostra tostatura più spinta ci permette di esaltare al meglio i sapori, le note di gusto del caffè, perché il caffè, in base alle origini, al paese da cui proviene, quindi il terreno in cui viene coltivato, se ci sia una minore, una maggiore presenza di sali minerali, alle temperature, al tasso di umidità, al sole presente in quella zona, subisce diverse caratteristiche fisico-organolettiche, E così anche le note di gusto sono differenti, acquisiscono comunque il sapore del mandorlo, del nocciolo, del cioccolato, il gelsomino, frutti rossi, agrumi. E il mondo del caffè è un mondo particolare, affascinante, come un po' anche il vino.
È vero, un mondo molto affascinante e molto vario,
sì,
che
molto
purtroppo
vario.
C'è poca cultura del caffè in giro, diciamo che si semplifica tutto molto aprendo una busta, mettendo su la macchinetta o riempendo appunto, come si chiama, la tazzina per la macchina espresso, però c'è tutto un mondo dietro.
Mi dispiace, me ne rammarico che non ci sia tanta cultura di questa bevanda.
Sarebbe ora ormai che ci fosse, magari ti impegni tu Paola,
sì, magari sì.
Metti su lo spazio alla torrefazione, ce l'avete, una bella saletta di degustazione,
sì,
dove
sì.
Si raccontano.
Infatti è la mia intenzione.
Fai benissimo, si raccontano le varietà di caffè, le loro origini, mm-hmm. I paesi, i metodi di tostatura.
Sì, diffondere la cultura. Anche
e anche di degustazione.
Bevanda più bevuta al mondo e poi
esatto.
La materia prima più esportata al mondo dopo il petrolio, la seconda materia prima.
È vero, noi napoletani pensiamo sempre di essere i migliori di tutto in questo campo, diciamo i maggiori consumatori, è vero, da noi è molto diffuso il culto del caffè, ma il caffè si beve dappertutto, quindi...
Però non c'è la cultura vera e propria, perché alla gente piace il caffè, ai napoletani piace il caffè, però non sanno da dove proviene, come viene coltivato, come...
È vero, allora Paola, appunto dicevamo, è ora che tu ti metta a fare cultura del caffè. Quindi a Napoli comunque il culto è sentitissimo, è da sempre, no?
Sì.
La letteratura, il teatro, il cinema, poi ce lo ricordano spessissimo con delle scene favolose, tipo quella di Edoardo al balcone con la cocumella, appunto, che parla con l'immaginario professore di Rimpettaio.
E questi fantasmi.
Nella commedia Questi fantasmi, e lì sintetizza tutta una filosofia, appunto, tutta napoletana e meravigliosa come soltanto Edoardo sa fare. Però anche Angelo ha fatto un lavoro molto interessante nel suo libro Made in Naples, dove appunto racconta cose che nessuno sa sul caffè, su come sia nato il culto, come, quando e come si sia diffuso il culto del caffè a Napoli, perché poi da un po' presentuosetti quali siamo, immaginiamo che siamo stati i primi, i migliori in Italia.
Magari gli inventori.
Magari gli inventori, ma non è affatto così. Quindi Angelo, raccontaci un po' di chicche storiche sulla bevanda.
Beh, io mi ricollego già al discorso che avete fatto, già il fatto che in un paese come l'Italia, non solo Napoli, l'Italia dove c'è un culto del caffè così profondo, il fatto che non ci sia questa cultura, questa educazione, la degustazione del caffè che è fatta in maniera, secondo me, anche molto superficiale, no? Cioè, chi beve il caffè lo beve come se fosse un'acqua, una bevanda qualsiasi. In realtà c'è tutto un discorso indietro che andrebbe approfondito e che non viene approfondito, appunto. E quindi mi sembra già questo un punto di partenza per sviscerare un discorso culturale, cioè il fatto che in questo paese ha 300-400 anni dal radicamento di questa tradizione così importante, siamo ancora all'anno zero per quanto riguarda la cultura. E il caffè in realtà è qualcosa che ha rivestito anche i panni di un qualcosa di politico, non solo come cultura, diciamo come approfondimento di quelle che sono le radici e quindi tutto ciò che è l'identità del nostro popolo. Cioè, il caffè è qualcosa che è stato anche strumentalizzato per fini politici, quindi questo già ci fa capire che valenza può aver avuto nei secoli scorsi, quando la politica era un qualcosa di diverso rispetto a oggi. Da dove parte tutto questo discorso? Parte chiaramente dall'Arabia. L'Arabia è la zona in cui parte questa diffusione del caffè, la coltivazione di questi chicchi di caffè, che lì si chiamano kawa, che poi vengono coltivati e vengono anche in qualche modo esportati. La prima città che importa questi chicchi di caffè è Costantinopoli, oggi Istanbul. Da lì, insomma, questo caffè che diventa kawa diventa kawe, e questo kawe poi trasmigra attraverso Venezia e quindi si diffonde anche in Italia. Però all'epoca, qua stiamo parlando del 500-600, diciamo questa bevanda non veniva considerata come una bevanda da uso dilettevole. era una bevanda che veniva utilizzata magari per uso medico, per terapie particolari, insomma si sfruttavano quelle particolari caratteristiche che poi sono diventate anche
eccitanti oppure ritembranti. Ha il caffè, ma certo non era una bevanda da consumare in tranquillità nella quotidianità come si fa oggi.
Assolutamente, anzi addirittura la Chiesa ostacolava, era demonizzato, era nero assolutamente. Veniva chiamato vino d'Arabia, ma era la bevanda del diavolo per la Chiesa, quindi consideriamo che insomma questo è un territorio, l'Italia, insomma è un stato pontificio molto molto condizionato da quella
come per l'origine geografica, no? Istanbul, la Turchia,
esattamente, quindi siamo proprio
il nemico musulmano
e qui entriamo proprio nella questione anche politica,
certo.
Poi arriviamo nel periodo dell'illuminismo, quando il caffè assume un'altra valenza, cioè, proprio queste caratteristiche organolettiche, questa capacità di risvegliare, no? di dare una marcia in più, e quindi questi letterati che avevano bisogno magari di darsi un tono e quindi utilizzavano questa bevanda nell'epoca dell'illuminismo. Napoli, essendo una capitale dell'illuminismo, diventa sicuramente una delle città che fanno del caffè qualcosa di importante, di veramente simbolico, e c'è questa figura particolare che abbiamo a Napoli, quella di Maria Carolina d'Asburgo.
Grande personaggio, tantissimo.
Assolutamente, molto, diciamo, vituperata se vogliamo, non molto amata dalla storia, ma in realtà in un periodo, diciamo, di tranquillità, di serenità, di governo, è stata una regina che ha fatto molto non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa, insomma per la cultura occidentale, ed è stata lei che, essendo viennese, noi sappiamo che poi questa influenza del caffè che finisce a Vienna. Vienna è la prima città che apre,
importa dalla Turchia questa bevanda,
assolutamente,
no?
Ma la importa come simbolo di diletto, cioè il caffè viene consumato in dei locali particolari, i primi caffè house sono viennesi. E quindi quella è la città che comincia a invertire un po' la rotta. E essendo Maria Carolina, insomma, una regina asburgica, quindi destinata al trono di Napoli, è lei che ne fa un simbolo politico. Perché ne fa un simbolo politico? Ne fa un simbolo politico perché in quell'epoca lei era in forte contrasto con il primo ministro di Napoli, che era Bernardo Tanucci, il quale era in diretto collegamento con Madrid, e quindi per cercare di svincolare Napoli da questa politica filo spagnola, e volendo lei affermare la politica filo asburgica, usa il caffè come simbolo dell'Austria, e quindi Napoli comincia a radicare fortemente questo uso del caffè e a importare anche le caffè house, e poi caffè house che si aprono anche a Napoli in maniera prima reale e poi dopo in città come le conosciamo.
Aperte un po' a tutti.
Esattamente.
La prima caffè house ha una storia interessantissima, anche un po' divertente, no? C'è del pettegolezzo, tra virgolette, come spesso accade. Quindi la prima caffè house che nasce a Napoli nei primissimi dell'Ottocento è Villa Lucia,
esatto,
giusto Angelo? Sì. Che oggi appartiene a tutt'altro per personaggi, comunque criticabili o meno. Però è una villa bellissima e anche importante, singolare, il fatto che già nei primissimi dell'Ottocento a questa bevanda sia stata dedicata una villa di tale importanza e bellezza architettonica.
Sì, la Caffè House, che poi è una dipendenza della Villa Floridiana, cioè la Villa Lucia, che in realtà è questa, come ripeto, dipendenza della villa reale. In realtà lì quella villa è destinata ad abitazione di Ferdinando con la moglie morganatica Lucia Migliaccio, quindi da cui Villa Floridiana, e quindi si stabilisce che in quella villa ci debba essere anche questa caffè house per gli ospiti, cioè quando si fanno le feste bisogna invitare tutta la corte, insomma gli ospiti reali devono confluire in quella particolare costruzione che viene fatta in stile precisamente neoclassico. E tra l'altro l'architetto è Niccolini, che poi è l'architetto del secondo San Carlo. Il San Carlo, vabbè, entriamo un po' nello specifico, il San Carlo prima era barocco, poi diventa neoclassico, ed è Niccolini che in quel preciso momento crea tutta questa architettura neoclassica a Napoli e ne fa un particolare esempio proprio nella Villa Floridiana, con questa caffè house molto particolare. In realtà a me piace sempre ricordare che prima di questa prima caffè house, che sta sulla collina del Vomero, già alla Reggia di Caserta c'erano quello che io chiamo il primo bar, perché ho letto dei racconti di questa nobile donna inglese che venne in visita alla Reggia di Caserta, Lady Annie Miller, che viene in un in un ballo reale, e quindi dopo la cena alla Reggia di Caserta viene invitata insieme agli altri ospiti a recarsi in una sala apposita dove c'è la preparazione del caffè. Quindi lei fa questa descrizione molto particolare di questo bancone dove ci sono questi inservienti in livrea bianca che preparano dietro questo bancone questa speciale bevanda di cui lei aveva sentito parlare ma non aveva mai visto.
E la consuma insieme alla regina, se ben ricordo.
Esattamente.
Giusto,
anzi, c'è
questo
pure
onore, fa una battuta singolare.
Sì, in realtà c'è un piccolo qui pro quo, nel senso che lei è un po' emozionata della presenza della regina, quasi si alza e quasi rovescia il caffè sull'abito della regina, e quindi ne fa anche una descrizione molto dettagliata di questo suo imbarazzo, e quindi è una descrizione di quello che, io ripeto, secondo me quello è il primo bar napoletano, che è proprio un bar reale dentro la Reggia di Caserta.
Through the night, every time I pass this way, I feel so warm inside. Hazel on my back, brushes in my bag, night too cold to paint. See you, stole life. Going down the streets, painting all I see. Maybe skies become yellow, maybe green. Everything around color from my heart, everyone can dream.
Ricordo che stiamo parlando di caffè, del culto, ma soprattutto del culto del caffè a Napoli. Lo facciamo con Paola Campana, che è una piccola torrefazione artigianale a Torre Annunziata, che è appunto Campana Caffè, e con Angelo Forgione, scrittore napoletano, che nel suo libro Made in Naples appunto dedica un molto spazio alla storia del culto del caffè nella nostra città, che nasce appunto in un periodo interessantissimo, di florido al massimo proprio della città di Napoli, qual è appunto quello del Regno dei Borbone, quando la città era un'importante capitale europea che voleva essere assolutamente al passo con certo, Parigi, certo, con Vienna, non aveva nulla da invidiare, poi tra l'altro.
No.
E come spesso accade, come spesso è accaduto nei matrimoni reali, appunto, dove il re e la regina sono di provenienza geografica diversa, di storie diverse, culture diverse, quindi poi c'è una fusione di usi e una contaminazione di culture, di usanze interessantissime, che dà luogo a delle novità, e poi man mano ci racconterai cosa accade, certo, a Napoli nel mondo del caffè, delle caffè house, ma anche della pasticceria, perché anche in questo settore, in quel momento storico, accade di tutto di più. Infatti. Allora, Paola Campana, tu sei giovanissima, ti sei appassionata a questa piccola attività di famiglia, sì, appunto, che è la torrefazione artigianale. Voi avete un negozio di coloniali, usiamo dire noi, sì, a Napoli, no? Dove oltre a caffè vendete tutto ciò che si può servire appunto nei momenti di intrattenimento, quali mm-hmm, possono essere liquori, cioccolato, caramelle e così via, no? E fate questa torrefazione del caffè molto lenta e attenta per riuscire a raggiungere il punto giusto secondo voi di tostatura, e io il caffè l'ho provato, è piacevolissimo, è tutta un'altra storia rispetto a quelli che in genere siamo
soliti
consumare, che troviamo comprando velocemente nei supermercati. Quindi c'è una maggiore intensità di profumi, anche varietà di profumi, è, sì, bello denso, una volta nella tazzina sa tanto di cioccolato, ma anche, sì, sì, tantissimi altri aromi, ci ritroviamo la cannella,
la noce moscata,
insomma, cose che in genere
il cioccolato è una cosa gradevolissima.
Allora, c'è tanta, come dire, confusione, ognuno ha la sua ricetta per fare nel modo ottimale il caffè a casa, devi riempire di più, devi riempire di meno il bicchierino, ma in effetti secondo te qual è, in quale modo bisogna ottenere un ottimo caffè? Come fare un buon caffè?
Allora, sia che se lo si faccia con una macchina espresso che con una moka, è innanzitutto fondamentale la miscela, cioè ovviamente deve essere una miscela gradevole al palato e quindi di ottima qualità anche. Poi è importante anche la macina del caffè, perché per la moka viene utilizzata una macina più spessa, più grossa, mentre per l'espresso una macina più sottile. Poi tra l'altro è importante anche la mano della persona che lo fa, sia che lo fa il barista al bar che lo fa a casa, deve avere anche una certa attitudine. Però è molto semplice farlo in moka, basta semplicemente riempire l'acqua appena al di sotto della valvola della moka, metti il filtrino e riempi il caffè, la polvere, fino a formare una cupola, avvolgendolo nella moka, e bisogna mettere comunque la caffettiera a fiamma bassa, a fiamma lenta, aspettare che gorgoglia e si sente comunque il profumo. Perciò dico, rispetto alle cialde, alle capsule, con la moka il rito è più bello, anche perché si sente l'odore, cioè
è vero, già solo il momento nel quale sentiamo il gorgoglio, quindi coinvolge tutti i sensi,
sì,
no? Il caffè fatto
sensi,
a casa, perché ci dà piacere sentire il gorgoglio della macchinetta, sì, per noi è rassicurante, così come avere la casa piena dei profumi del nostro caffè, che
sì,
poi ci piace godere in piena tranquillità seduti, perché
è un momento,
diciamo,
di relax, poi
è un momento
caffè,
di relax, ed è giusto goderselo seduti,
sì,
e anche se quando andiamo nel bar forse noi siamo gli unici a Napoli che lo consumiamo a banco, in altre città è inconcepibile.
In maniera molto veloce.
Sì,
all'estero, per esempio, lo consumano lentamente sedendosi al tavolo.
Sì,
vabbè,
sì,
loro
dovunque,
bevono.
Anche nel resto d'Italia ti guardano un po' male, anche un po', insomma, in maniera diversa se tu vuoi,
sì,
consumare al banco, no? Può sembrare una scelta fatta per tirchieria, no? Per pagare di meno, ma in effetti da noi è molto in uso consumare il caffè al banco,
prenderlo al volo
non proprio al volo, comunque in tempi ristretti, e i nostri barman sono bravissimi, organizzatissimi, poi per riuscire a sbrigare questo tipo di servizio al meglio, perché poi i banchi di caffè napoletani sono frequentatissimi, sì, durante l'arco della giornata.
No, tra l'altro la velocità che vedo nei bar napoletani non la ritrovo, non la riscontro a sì, partire da Roma in su e al nord Europa.
Ma perché è tutta un'altra cultura.
Sì, sì.
Un'altra cultura, comunque è una bevanda molto diffusa, ma se ne consuma molto di meno al bar e in genere si fa seduti al tavolino, sì, in maniera un po' più tranquilla, impiegando più tempo.
Ma io credo che questo dipenda poi dal fatto che il caffè va bevuto caldo.
Sì,
addirittura noi abbiamo la tradizione della tazza bollente. Sì. Io ho visto addirittura persone del nord non accorgersi della tazza bollente e quasi ustionarsi sulle,
sì,
labbra.
Sì,
quindi siamo proprio in completa
come
differenza.
Si dice, Angela, a Napoli, che il caffè si beve con le trecce. Io la parolaccia non la voglio dire.
Vabbè, sono tre, potrebbero essere quattro, come coce.
È vero, il caffè va bevuto molto caldo, appena fatto, perché altrimenti perde tantissimo dei suoi aromi, non va riscaldato perché cambia sapore, non è più piacevolissimo, bevuto sul momento, non va conservato, se avanza buttiamolo, no? Tanto diciamo una tazzina di caffè non costa veramente nulla.
Vabbè, buttiamolo nel latte.
Magari sì, se proprio lo dobbiamo riciclare lo mettiamo in frigorifero per poi metterlo nel latte, appunto, per chi ha la fortuna di poter bere il latte la mattina e quindi si prepara un buonissimo caffè latte. E diceva Angelo che a Napoli appunto si usa riscaldare la tazzina, spesso è bollente, però su questo non sono d'accordo, perché tu non devi assolutamente ustionare.
Sì, a volte si eccede.
L'ospite, deve poter appoggiare le labbra senza ustionarsi, però è giustissimo che la tazzina sia riscaldata ma non bollente. E dunque, Angelo, abbiamo raccontato la storia della bellissima Caffè House a Napoli di Villa Lucia nei primissimi dell'Ottocento, no? Che oggi è invece la casa della moglie di Emilio Fede,
sì,
giusto?
Sì, sì.
Beata lei. E, insomma, da quel momento in poi che cosa accade? Perché poi accade tantissimo, nascono dei caffè meravigliosi, tra i quali ricordiamo il Gambrinus un poco dopo.
Sì, diventa... no, in realtà il Gambrinus è proprio 1860, nasce come Gran Caffè, non come Gambrinus. Quindi...
Sì, nasce come Gran Caffè e diventa subito, immediatamente, un centro culturale, letterario,
certo,
politico,
certo,
della città,
certo,
no?
Certo, diventa proprio una vera e propria Caffè House, dove si riuniscono letterati, insomma, anche uomini di politica, insomma, personalità importanti di questa città che confluiscono lì e consumano caffè, ma non solo caffè, pasticceria, insomma, c'è di tutto. La trasformazione da Gran Caffè a Gambrinus è sintomatica di quello che poi è la questione politica che si viene a generare dopo il 1860 in poi. Perché poi viene a chiamarsi Gambrinus? Perché con la ristrutturazione dell'epoca Liberty, quindi siamo alla fine del secolo, quasi alla fine dell'Ottocento, si sceglie questo nome perché in Europa ormai le due bevande riconosciute internazionali sono il caffè e la birra. Gambrinus in realtà è il dio della birra, è la divinità della birra, e quindi si vuole creare questa fusione, commistione tra bevanda ghiacciata tipica del nord e bevanda calda tipica del sud. Quindi è una maniera per comunicare questa fusione, questa unità d'Italia, anche attraverso un simbolo che ormai era diventato il Gran Caffè di Napoli, che diventa poi Gambrinus.
Allora Paola, torniamo a te per la torrefazione, per l'uso corretto del caffè e mi incuriosisce sapere quali sono le varietà che utilizzi. No, tu proponi sia l'arabica
che la robusta.
In monovarietà, non le misceli tra loro, giusto? O le misceli pure?
No, le misceli
pure. Allora, raccontacele tu.
Allora, noi effettuiamo prima di tutto una selezione dei caffè in base al paese di origine, alla grandezza del chicco e alla qualità, al grado di qualità con cui vengono distinte sul mercato. E sul mercato esistono più di 6.000 varietà di caffè, però solo tre vengono commercializzate, che sono l'arabica, la robusta e la liberica. quelle che poi nell'uso sono nel nostro uso comune sono prettamente la robusta e l'arabica. Diciamo che l'arabica è quella, è la qualità più pregiata e peraltro viene coltivata fino a 2500 metri di altitudine dal mare, per cui è più esposta anche alle intemperie, al maltempo, alle piogge, alle tempeste, e anche più esposta agli attacchi pesticidi. Pertanto ha bisogno di molte più attenzioni rispetto alla robusta. Tra l'altro le qualità più pregiate vengono raccolte a mano, e per cui rispetto all'arabica, i costi dell'arabica rispetto alla robusta salgono, anche perché c'è più attenzione, più cura, c'è un lavoro più manuale su questa pianta. La robusta invece cresce anche a 200-300 metri dal livello dal mare, quindi nelle zone più basse, più pianeggianti, ed è più una pianta più resistente, più forte, meno soggetta.
Lo dice la parola stessa,
sì,
no?
Sì, infatti lo dice la parola
quindi
stessa.
Quindi più rustica, più resistente. In coltivazione, più facile. Però non è scontato che una varietà arabica sia migliore di una robusta.
No, perché ci sono delle qualità di robusta eccellenti.
Esatto.
E tra l'altro una che a me piace tantissimo è il Guatemala, che veramente è una qualità fantastica. Le robusta le ritroviamo sia in Africa, vengono coltivate comunque nella zona, il caffè viene coltivato nella zona, nella fascia equatoriale, perché comunque ha bisogno di un clima tropicale, quindi un clima caldo, umido, soggetto alle piogge, esposto al sole. Quindi il caffè viene coltivato nella fascia tropico-equatoriale. Esistono le varietà di robusta e arabica, le possiamo trovare sia in Centro America che in Africa. Tra i più pregiati ci sono il Blue Mountain e il Kopi Luwak. Il Kopi Luwak è addirittura la qualità di caffè più pregiata, infatti costa 200 euro al chilo un caffè così pregiato. Sì. Perché in pratica nasce in Indonesia, e la parola kopi significa caffè in indonesiano. Luwak è il nome di questo orsetto che ingerisce le bacche di caffè e le defeca. In questo processo
di digestione,
il caffè subisce comunque un processo di addolcimento, per cui quando lo assaggi in tazza è un caffè molto dolce. Così anche il Blue Mountain, che viene coltivato nelle montagne blu, diciamo, in Giamaica, e questo in pratica viene trasportato in barilotti di legno da 15 e 30 kg. È una qualità molto pregiata e la ritroviamo comunque in Giamaica, quindi nel Centro America. E l'arabica è la qualità che io prediligo, e soprattutto l'arabica centroamericana. E in pratica la robusta e l'arabica si differenziano perché anche dal punto di vista fisico, perché il chicco della robusta è molto più grosso e tondo, mentre il chicco dell'arabica è molto più lungo e ovale, e ha anche l'asola in mezzo del chicco, e è curva, è curvilinea e sinuosa. Invece la linea
spaccatella della
robusta. Spaccatella della robusta è più dritta,
più lineare.
Lineare.
Allora, Paola, come differiscono poi
in tazza? Sì, il risultato è che la robusta dà una crema più dura, diciamo, più corposa, mentre l'arabica è più liquido come caffè, però è più ricco di sapori. Infatti sì, vengono create e realizzate le miscele proprio per creare diciamo un mix di sapori e anche di compattezza della crema del caffè
secondo i diversi gusti, no?
Sì, infatti a seconda dei gusti. Noi ad esempio proponiamo quattro tipi di miscele diverse. Proponiamo sia la miscela composta da 60% arabica e 40% robusta, sia la miscela 70% arabica e 30% robusta, e la miscela 100% arabica.
E, le più vendute?
Tra l'altro, le più vendute è quella 70% arabica e 30% robusta. E il giusto mix di sapori, perché dà corposità al caffè, ma allo stesso tempo è ricco di aromi. Si rintracciano i sapori del mandorlo, del nocciolo, del cioccolato, soprattutto il cioccolato, quello che rintraccia nelle nostre miscele, che stanno soprattutto di cioccolato.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
Che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta cacci cirinella, compagna di cella c'ha da mamma.
E allora vi ricordo che stiamo parlando di caffè, del culto, ma soprattutto del culto del caffè a Napoli. Lo facciamo con Paola Campana, che è una piccola torrefazione artigianale a Torre Annunziata, che è appunto Campana Caffè, e con Angelo Forgione. Quindi siamo arrivati, Angelo Forgione, scrittore e autore del libro Made in Naples, ci hai raccontato la bellissima storia del culto del caffè a Napoli, e siamo arrivati insomma alla nascita delle grandi caffè house, quali il Gambrinus, che nasce prima come Gran Caffè, poi diventa Gambrinus. Quindi viene dedicato questo bellissimo locale in stile Liberty che c'è nella piazza del Plebiscito, viene dedicata alla divinità appunto della birra, per creare una fusione, una maggiore vicinanza di cultura tra Napoli, che è nel sud Europa, e le parti più nordiche, no, del continente.
Esattamente. E dopodiché, insomma, questo caffè ha bisogno anche di una diffusione casalinga, insomma, e Napoli qui diventa veramente capitale, perché è la città che sviluppa questo modo di preparare il caffè in casa, con la cucumella di cui parlavamo prima, cioè questo strumento, questa caffettiera un po' articolata.
Quindi diciamo il primato Napoli ce l'ha comunque.
Assolutamente.
Il mondo del caffè, perché è il primo posto dove il caffè entra nelle case
di preparazione domestica. Di preparazione domestica, perché questa particolare caffettiera napoletana in realtà ha un procedimento misto, cioè fa un po' di decozione alla turca, un po' di infusione alla veneziana. Quindi praticamente c'è questa divisione del procedimento e si crea questa bevanda fatta in casa.
Chi la inventa?
La cucumella è fatta da un francese, si chiama Maurice, però chiaramente insomma è una dimostrazione che poi Napoli è centro di grandi confluenze culturali, insomma. Noi non dobbiamo mai considerare gli stranieri come qualcosa di invasivo, a meno che non facciano qualcosa come hanno fatto per esempio i piemontesi, adesso ci vuole. Però invece quando gli stranieri confluiscono nei nostri territori e creano qualcosa per la nostra cultura, per la nostra identità, allora è chiaro che una città, quando si apre al mondo, diventa un punto importante per la cultura internazionale. Questo è quello che è successo a Napoli fino a un certo periodo, poi la città si è chiusa, ma questo è un altro discorso. E dopodiché,
quindi esattamente quando arriva la cucumella nelle case napoletane?
La cucumella è intorno al 1820, che è un periodo, anche lì siamo intorno alla caffè house di cui parlavamo prima, quindi siamo nel periodo del neoclassicismo napoletano, inizio 800. Poi verso la fine del secolo questa caffettiera viene soppiantata dalla moca, la moca che viene creata in Piemonte, da Bialetti, molto più pratica,
anche
veloce.
E poi il metodo di preparazione è completamente diverso, no? Perché l'acqua non passa attraverso, cioè è diverso, non è che non viene girata, la cocumella, ma l'acqua evaporando crea pressione e quindi...
Esatto,
quindi il vapore spinge giù l'acqua che risale dal tubicino dell'imbuto.
Esatto, e c'è questa infusione dal basso verso l'alto, che poi tira fuori questa bevanda che con questa moca diventa più veloce, ancora più.
Chi poi ha rivoluzionato il metodo di preparazione del caffè a casa con la moca?
È Bialetti. Bialetti. Siamo nel periodo degli industriali, quindi il periodo della configurazione del triangolo industriale Torino-Milano-Genova, e quindi in quella zona lì Bialetti, tra i tanti prodotti che si creano in quella zona lì, viene creata anche questa...
Quindi siamo molto più avanti, vero, col tempo.
1885 precisamente, 1885 viene inventata la moca. E da lì siamo ancora con questo metodo, se ci pensiamo sono passati 140 anni e passa. E quindi siamo ancora a preparare a casa il caffè con la moca, quindi credo che sia stato effettivamente un prodotto centrato, e anche se oggi si stanno sviluppando questi metodi
di
preparazione con le capsule che Paola cerca sempre
restia, ma si deve convertire.
Purtroppo allora, il mercato è questo.
Angelo, abbiamo detto, e questo lo sanno tutti, che il Gambrinus è stato appunto un centro culturale importante della città, anche perché era praticamente di fronte il Palazzo Reale, la vicinanza al Teatro San Carlo, dove nel Teatro San Carlo ci è passato il mondo praticamente, certo, in quegli anni, certo. È stato un periodo meraviglioso fino a non tantissimo tempo fa, no?
Sì, il Teatro San, se parliamo di Teatro San Carlo, la grande storia del Teatro San Carlo si interrompe con l'Unità d'Italia, chiaramente, perché insomma nasce il mito risorgimentale della Scala, dove opera Giuseppe Verdi senza censura, e quindi quello è un palcoscenico dove in realtà si professa la separazione, quindi la cacciata degli asburgici dell'Austria, ed è un procedimento che dal punto di vista politico a Napoli non è stato fatto. Quindi il San Carlo viene messo un po' da parte insieme alla Scuola Musicale Napoletana, che è altrettanto importante, altrettanto occultata dalla storia. Però insomma è bene che si vadano a ripescare anche questi discorsi, perché insomma Napoli è una città che dal 600 fino al 900 ha veramente conformato la cultura occidentale. Insomma, il mio libro io l'ho scritto proprio per questo, quindi non solo parlando di caffè, ma parlando di tutto quello che c'è attorno allo scibile della cultura napoletana, che è qualcosa di veramente fantastico. Ed è molto, molto peculiare il fatto che tutto ciò che è stato creato a Napoli stranamente è stato occultato, e invece poi andando a riscoprire se ne scoprono veramente le radici, tutto quello che fa parte di questo modo di vivere oggi conformato. Cioè, se noi pensiamo che il pomodoro è la base della rivoluzione agricola del Settecento napoletano, oggi mangiamo la maggior parte dei nostri alimenti, la pasta, cioè insomma spaghetti col pomodoro si mangiano in tutto il mondo, la pizza col pomodoro si mangia in tutto il mondo.
Vabbè, questa è un'altra storia.
Sono
però
tante storie.
È un'altra storia che comunque qui ad Acino Ebo abbiamo trattato tantissime volte. Io voglio ritornare sul caffè e sul gran caffè Gambrinus. Quindi raccontiamo un pochino che cosa è accaduto di importante nelle sale del Gran Caffè Gambrinus, che poi in origine era grandissimo, molto più grande di come lo vediamo oggi.
Sì, quello è il Palazzo della Foresteria in realtà all'epoca, poi è diventata prefettura. In quelle sale basse al piano terra c'era tutto il caffè, il Gran Caffè, no? Poi dopo si è un po' limitato, poi è diventata addirittura banca e si è riconvertita di nuovo a caffè. Quindi ci sono stati particolari momenti, ma effettivamente, come dicevi tu, lì c'è passata veramente la storia. Insomma, quelli sono posti in cui si sono seduti personaggi importanti della nostra storia, dove si è degustato non solo caffè, si è degustato tutto lo scibile della pasticceria napoletana. Quindi oggi è un locale storico a tutti gli effetti. Tra i locali storici d'Italia figura anche il Gambrinus, quindi credo che anche quello sia un posto simbolico della storia di Napoli, che vada un attimo anche rivisto.
C'è chi ci ha scritto una canzone, più canzoni, chi ci ha scritto poesie.
Ti riferisci ad Annunzio, chiaramente.
Sì.
A Bucchella.
A Bucchella, bellissimo.
Ma sì, ma sono passati un po' tutti. E di fronte c'è il San Carlo, lo dicevi tu. Il San Carlo è stato il centro del mondo. E quindi come non pensare che quando è nato nel 1860 il Gran Caffè, qualsiasi personaggio che sia passato per il San Carlo abbia fatto una capatina di fronte e si sia andato a prendere una tazzina di caffè. Mi sembra abbastanza normale. Oggi nella cultura moderna abbiamo i passaggi dei Presidenti della Repubblica, per esempio, e loro
loro è d'obbligo a venire al Gambrinus.
Assolutamente. Poi quando succede, magari grandi personaggi, i gestori del Gran Caffè Gambrinus oggi conservano le tazzine, le mettono in vetrina, insomma diventa quello il simbolo, la tazzina di caffè bevuta e non pulita, con le tracce del caffè ancora incrostate sulla porcellana. Insomma, sono particolari passaggi che sono simpatici da osservare e da raccontare. Mi piace sempre raccontare poi questa, ritornando a questo legame Napoli-Vienna, no? Che ha creato molte mirabilie. E una delle tante, per esempio, è il wafer napolitaner, che tutti quanti conosciamo, però in pochi si sono spiegati perché si chiama così.
Infatti lo hacker lo chiama ancora così, wafer napolitane.
Assolutamente, anche se ha cambiato un po' la miscela, la preparazione. Ma in realtà nasce così perché all'epoca le nocciole più famose, più rinomate in Europa erano proprio le nocciole del territorio campano, attorno al Vesuvio, tra Napoli, Travellino e quant'altro. E quindi questo austriaco, Josef Manner, inventa questa ricetta con strati di cialde, strati di crema di nocciola fatta con le nocciole campane napoletane, e quindi crea questo wafer napoletano. E tutto questo si ricollega al caffè, perché poi oggi noi sappiamo che tra le varie modalità di servire il caffè si serve il caffè alla nocciola, no? E all'epoca si gustava il caffè con la cialda, il caffè col, magari proprio col wafer napoletano, quindi diventa proprio un matrimonio tra Napoli e Vienna che è tuttora esistente, insomma, questo matrimonio è tuttora esistente, e tra l'altro ci passa in mezzo anche Milano, perché poi, ritornando alla storia del San Carlo della Scala, questo anche se esula dalla storia del caffè, ma rientra in questo discorso culturale. È bene ricordare che poi la Scala nasce da un architetto che è allievo di Vanvitelli, cioè Giuseppe Piermarini, il quale lavora prima alla Reggia di Caserta, fa il teatrino di corte insieme a Vanvitelli e poi viene chiamato a Milano per fare la Scala. Quindi ripeto, ci sono storie che di questa città vanno raccontate più a fondo,
ricordate.
Quindi il caffè può essere un punto di partenza, ma poi si apre un mondo veramente ampissimo.
Beh, Angelo, secondo me il prossimo libro dovresti dedicare proprio al caffè, diciamolo, lo spunto del racconto dovrebbe essere quello, per poi dire tanto tanto di più. Allora Paola, siamo in chiusura e immagino tu userai regalare tantissimo caffè,
sì,
no?
Proprio per...
Forse i tuoi regali sono anche un po' scontati, immagino.
Sì, sì, certo, proprio per farlo provare, spesso lo regalo. E vabbè, tra l'altro è un regalo molto apprezzato, perché comunque il caffè lo si beve...
Se ne consuma tantissimo sia al bar che a casa,
sì.
Paola, a Napoli si usa anche tantissimo regalare il caffè, no? E in passato non si andava mai a mani vuote a trovare un amico, un parente, ma spesso si usava a regalare zucchero e caffè. Oggi quanto è in uso ancora questa
cosa? No, è ancora
cosa?
In uso questa tradizione. Sono tante le persone che ancora oggi si recano da noi chiedendo il pacco di zucchero abbinato al caffè. O magari alcuni preferiscono semplicemente regalare il pacco di caffè o due pacchi di caffè, anche perché le nostre confezioni si presentano anche abbastanza bene, un prodotto artigianale, una busta comunque
curata
nei dettagli. E tra l'altro noi proponiamo anche delle bellissime, elegantissime confezioni per Natale, per ogni stagione, diciamo, e ogni festività, sia per Natale che per Pasqua. Mi piace abbinarla con dei cioccolattini, con magari del cioccolato artigianale particolare. Mi piace poi realizzare delle confezioni comunque particolari, con un ciondolo natalizio. Infatti io lo propongo molto anche alle aziende, ad associazioni, società, per cui è un bellissimo regalo anche da
sì, è un bellissimo
fare...
regalo. E poi in questa direzione poi ci sono una miriade, no, di tazzine,
sì,
da proporre nei diversi materiali più o meno nobili, più o meno curati. E non esiste casa italiana dove non ci sia il servizio buono da caffè,
certo,
così come quello ordinario. Anche questo la dice lunga su quanto sia diffuso questo culto, no, nelle nostre case
più moderni.
Sì, e anche in questo caso sarebbe giusto ricordare che il caffè si serve in un certo modo, la tazzina deve avere il suo piattino,
certo,
il suo cucchiaino, sì, bisogna
tazzina
chiedere
tazzina calda, ovviamente
tazzina calda con il suo piattino, il suo cucchiaino, e si serve con la zuccheriera, perché ognuno se lo deve zuccherare come meglio preferisce, non già zuccherato, tantomeno si serve nei bicchierini di plastica
giusto? Assolutamente no.
Ma si serve nella tazzina.
Io preferisco di porcellana riscaldata, perché il miglior risultato poi in tazza si assapora meglio il gusto, il sapore, l'aroma che emana il caffè quando è bollente.
Sì, lo esalta sicuramente. E poi, ripetiamo, appunto, si serve in maniera veloce. Anche lì non bisogna perdersi poi nella preparazione, nei preamboli, e quindi si va poi a servire un caffè freddo.
Certo.
Allora, grazie ad Angelo e a Paola di essere stati con noi a Radio Siani, grazie a Giulio dalla regia, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo lunedì alle ore 19.
Grazie.
Grazie.